Emanuela Campanile al microfono, buongiorno, ben ritrovati. La chiamano la madre di Rangoon, figura esile ma dalla volontà d'acciaio. Stiamo parlando di Aung San Suu Kyi, leader della Lega Nazionale per la Democrazia, che nel fine settimana ha vinto con ampi margini le elezioni suppletive che si sono tenute in Myanmar, ex Birmania, ottenendo così uno dei seggi della Camera. Le elezioni si sono tenute al termine di un anno molto particolare per il Myanmar, rimasto sotto il regime di militari per decenni. Qualche dettaglio sulla vita di Aung San Suu Kyi. Nel 1947 lei ha solo 2 anni quando il padre, che è stato uno dei fautori dell'indipendenza, è ucciso per le sue idee politiche. La ragazza emigra in Occidente per gli studi, ma ispirata da Gandhi nel 1988 torna in patria e diventa leader appunto del movimento antiregime. Nel 90 vince le elezioni e subito viene arrestata. L'anno dopo vincerà il Nobel per la pace, passerà in tutto 15 anni agli arresti tra carcere e isolamento nella propria casa. Liberata nel 2011, inizia e si getta proprio nella campagna elettorale, promette riforme democratiche e vince. Noi abbiamo raggiunto a New York Paolo Mastrolilli, inviato appunto per La Stampa, uno dei pochi giornalisti ad aver intervistato Aung San Suu Kyi. Ci racconta appunto di questo incontro avvenuto a febbraio 2012.
L'incontro è avvenuto alla fine di febbraio e io ci stavo lavorando da 6 mesi. Praticamente l'ingresso è avvenuto appunto con un visto turistico, perché ottenere all'epoca il visto giornalistico era impossibile, anche perché i tempi della visita poi sono stati abbastanza ravvicinati. C'è stata appunto una possibilità, si è aperta una possibilità di incontrarla, perché la San Suu Kyi aveva un incontro con il rappresentante dell'ASEAN e quindi questo aveva creato l'opportunità per vedere alcuni giornalisti, e quindi appunto sono andato a Yangon e ho avuto la possibilità di incontrarla e di parlarle all'interno della casa dove lei è stata praticamente per 15 anni agli arresti domiciliari.
Com'è stato questo vostro primo incontro?
No, lei è una persona molto gentile, molto calma e anche estremamente carismatica. Appunto la gentilezza non deve trarre in inganno, ovviamente ha delle opinioni molto forti, è una persona molto decisa e quindi riesce ad apparire nello stesso tempo una persona disponibile, ma anche con delle idee, con dei programmi, con una visione molto chiara.
Il successo avuto alle elezioni che cosa implica per questa leader così carismatica, appunto come l'hai definita? Anche perché il Myanmar solo ora si sta aprendo, e con grande timidezza, diciamo, a istanze democratiche.
Lei ha detto che si tratta dell'inizio di una nuova era, e appunto è l'inizio, è il primo passo. Intanto bisogna avere la garanzia che queste elezioni si siano svolte in maniera corretta e che non ci siano poi dei brogli in fase di scrutinio dei voti. Però è molto importante che siano avvenute queste elezioni alle quali lei ha potuto partecipare, e il fatto che adesso entri in Parlamento cambia completamente il suo profilo. Non è più il detenuto politico, la leader dell'opposizione che cercava di farsi ascoltare, è un leader del paese, un leader politico, un leader parlamentare, che a tutti gli effetti avrà il diritto, se i risultati di ieri vengono confermati, ad entrare in Parlamento. A questo punto deve guardare al futuro, presumibilmente al 2015, quando ci saranno le elezioni presidenziali, alle quali si spera che lei possa partecipare e che potrebbero significare effettivamente il cambio definitivo del potere in Birmania, dalla giunta militare a un governo civile nel quale lei potrebbe svolgere anche il ruolo di presidente se vincesse queste elezioni. E dovrà puntare nei prossimi 3 anni quindi a costruire questa campagna elettorale e a costruire la sua leadership, stavolta come un politico che fa parte del Parlamento, quindi un legislatore, non più un oppositore chiuso agli arresti domiciliari, puntando su alcuni temi fondamentali che lei ha già indicato. Il primo è cercare di ristabilire lo Stato di diritto in Birmania, il secondo è riformare la Costituzione per eliminare soprattutto i privilegi che hanno ancora i militari anche sul piano politico, un quarto dei parlamentari sono nominati direttamente dai militari in Birmania, e poi c'è la questione delle minoranze che lei vuole affrontare. Ci sono molte minoranze in Birmania trascurate, emarginate, discriminate, che sono in lotta con il governo centrale. Finché queste questioni non verranno risolte, sarà difficile restituire stabilità al paese e consentire alla Birmania quindi di rientrare nel novero delle nazioni che si stanno sviluppando, in particolare nella regione asiatica.
Aspetti quindi molto importanti, molto delicati, ma qual è almeno uno dei temi più spinosi che dovrà affrontare Aung San Suu Kyi?
È la cosa fondamentale di cui lei parla spessissimo, di cui ha parlato anche in questa intervista, che resta il suo obiettivo principale, è quello appunto di creare, costruire lo Stato di diritto in Birmania. La sua vittoria è un primo passo, ma non significa che la giunta militare sia disposta effettivamente a cedere il potere, potrebbe essere semplicemente un espediente che hanno pensato per restare nelle posizioni in cui stavano, quindi in sostanza consentire a lei di candidarsi, vincere il seggio, entrare in Parlamento, ma diventare poi in sostanza irrilevante perché verrà comunque tenuta al di fuori del processo di gestione del paese. Lei deve riuscire adesso in questi anni ad affermarsi, a dimostrare che può e che deve avere un ruolo fattivo nella gestione del paese, a partire appunto, come dice lei stessa, dalla creazione dello Stato di diritto in Birmania. Deve diventare un paese normale, la Birmania, in cui tutti quanti i cittadini sono rispettati, tutti quanti i cittadini hanno la possibilità di realizzare le loro aspettative sulla base della legge e non dei legami con il regime o con l'apparato militare.
Aung San Suu Kyi ha firmato il patto del perdono e della dimenticanza, ma di cosa si tratta?
Ma lei ha detto durante questa intervista che non ha intenzione di chiedere processi per le persone che l'hanno perseguitata e che prima di lei avevano perseguitato il padre. Ha spiegato in maniera molto chiara che naturalmente lei ha le sue giuste ragioni di risentimento nei confronti delle persone che l'hanno costretta agli arresti domiciliari per tanto tempo, ma il suo obiettivo a questo punto è quello di far rinascere il suo paese, non di ottenere una vendetta personale. Ha detto di aver parlato di queste cose spesso anche con Desmond Tutu e quindi di ammirare il modello che è stato adottato in Sudafrica. L'obiettivo è far ripartire il paese, non fare i conti con il passato. Si potranno trovare magari delle formule per riconoscere quantomeno le responsabilità più gravi, ma l'importante è che la Birmania possa chiudere con il passato della dittatura militare e diventare un paese libero e moderno.
Il suo popolo, lei lo definisce pronto per questa trasformazione, comunque per questo inizio di una nuova era?
Lei ha detto durante questo incontro che il suo popolo, che la Birmania in particolare, è in grado di superare dal punto di vista dello sviluppo politico ma anche economico tutti quanti i paesi dell'Asia, i paesi della regione asiatica che negli ultimi anni hanno corso molto dal punto di vista economico. Ha ragione nel senso che la Birmania è un paese che ha delle fortissime risorse, è grande praticamente come la Francia, ha 60 milioni di abitanti, ha molte risorse naturali importanti che fanno gola un po' a tutti, alla Cina in particolare, che da tempo ha investito in quel paese, ma anche ai paesi occidentali. E naturalmente la popolazione e la struttura del paese è un po' arretrata e deve essere riformata per cercare effettivamente di realizzare queste enormi potenzialità. Lei ritiene che il popolo sia pronto, sia preparato, certamente però c'è da fare un grande lavoro perché la Birmania riesca a realizzare tutte quante queste promesse.
Ci sono due soggetti a questo punto che sono forse determinanti per il futuro del Myanmar, la Cina e gli Stati Uniti. Immagino che entrambi non staranno semplicemente a guardare.
La Cina, gli Stati Uniti e io direi anche i paesi europei, perché anche i paesi europei hanno un peso importante laggiù. La Cina sicuramente ha un grande vantaggio, è il paese che durante gli anni dell'isolamento, durante gli anni in cui la Birmania era sottoposta alle sanzioni più rigide appunto per la dittatura militare, per il trattamento che ha riservato a Aung San Suu Kyi, ha mantenuto i rapporti aperti con Yangon, ha fatto fortissimi investimenti e questa presenza così forte della Cina, secondo molti osservatori, è uno degli elementi che ha spinto la giunta militare a cambiare linea e quindi ad aprire alla democrazia e all'Occidente, proprio per cercare di bilanciare questa pressione di Pechino che stava diventando un po' troppo invadente. Gli Stati Uniti naturalmente hanno colto questa occasione e lo hanno fatto con il viaggio molto simbolico del segretario di Stato Hillary Clinton alla fine dell'anno scorso. Naturalmente c'è un doppio interesse da parte degli Stati Uniti, economico e politico. Quello economico è di entrare in questo paese e poter usufruire appunto delle grandi risorse naturali che ha e delle possibilità di investimento e quindi di fare affari. Politico naturalmente l'obiettivo è cercare di bilanciare l'influenza della Cina in questa regione e in particolare negare se possibile alla Cina l'accesso al mare dalla parte birmana, perché questo consentirebbe appunto a Pechino di allargare ancora di più la sua influenza. Sullo sfondo però c'è anche l'Europa, che ha un ruolo importante da giocare, perché l'Europa è una grande potenza economica, perché ha una tradizione culturale anche in quella regione, una presenza che c'è stata nel passato, ha la possibilità di fare degli interventi molto utili, tanto dal punto di vista economico, che possono beneficiare la Birmania, ma anche gli investitori europei, quanto dal punto di vista politico, per cercare appunto di dare una sponda al nuovo governo, al di là di quelle che possono offrire la Cina e gli Stati Uniti.
Per chiudere, ci puoi dire o una frase o raccontare un aneddoto del tuo incontro con Aung San Suu Kyi?
Quella è la cosa più divertente che ci riguarda da vicino. È stata la battuta che ha fatto per quanto riguarda il suo rapporto con l'Italia. L'Italia naturalmente è stata molto vicina a Aung San Suu Kyi e l'ha sostenuta, però lei ha detto appunto, intanto ha detto una battuta che quando incontrerà il ministro degli esteri italiano, che si preparava appunto a fare una visita, gli chiederà come va la nazionale di calcio come prima cosa, perché c'è una passione comune fra i due popoli per lo sport e per il calcio in particolare. Nel dettaglio, poi nella sostanza, ha detto che lei vuole migliorare il suo rapporto con l'Italia, con le istituzioni, perché il rapporto con il popolo, con la gente italiana è stato molto forte. Gli italiani l'hanno sempre sostenuta, molte città hanno fatto una eroina, una cittadina onoraria. Con il governo evidentemente ci sono stati dei rapporti un poco più lenti, forse perché naturalmente il governo doveva cercare di bilanciare la sua posizione e conservare anche un rapporto con le persone che erano al potere. E adesso lei spera che sia arrivato il momento per sviluppare un rapporto più organico anche con le istituzioni italiane.
Era Paolo Mastrolilli, inviato a New York per La Stampa, uno dei pochi giornalisti ad aver intervistato Aung San Suu Kyi. Questo incontro avvenuto a febbraio 2012, di cui appunto Mastrolilli ci ha raccontato i particolari. Sempre Mastrolilli ci ha descritto la posizione di Stati Uniti, dei paesi europei nei confronti del Myanmar ex Birmania, ma andiamo a scoprire di che natura sono invece i legami tra Cina e Myanmar. Lo chiediamo al secondo ospite di oggi, padre Bernardo Cervellera, direttore di Asian News, www.asiannews.it. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Allora, padre Cervellera, che tipo di relazione c'è tra Cina e l'ex Birmania?
La relazione dura da tantissimi anni ed è molto molto forte, perché la Cina, soprattutto per sviluppare la sua zona nel sud, lo Yunnan, che confina con la Birmania e il Myanmar, ha costruito nel tempo dei gasdotti, degli oleodotti per portare il petrolio di cui è ricca la Birmania verso il nord. Poi ci sono anche strade che permettono appunto il commercio in un modo fantastico. Siccome la Birmania, essendo stata dominata da una dittatura militare in tutti questi anni, che non ha pensato per nulla a sviluppare altre industrie, ma ha venduto semplicemente parte delle sue ricchezze minerarie, delle sue ricchezze forestali e delle sue ricchezze di petrolio e di gas, in pratica la Birmania importava tutto quello che gli serviva dalla Cina, tanto che c'erano alcune città in cui gli unici prodotti che si trovavano erano cinesi, e questo appunto ha portato poi a una certa, diciamo così, rivolta, perlomeno una rivolta ideale dei birmani musulmani nei confronti della politica del suo governo, e adesso invece si sta avendo un po' più di difficoltà da parte della Cina di mettere le mani ancora sulla ricchezza del Myanmar.
Quindi una relazione bilaterale ed esclusiva tra Cina e Birmania, fondamentalmente, anche perché la Birmania è rimasta blindata per moltissimo tempo, gli anni 60.
La Cina è stata sempre, diciamo così, la garante di prima dello SLORC, il nome appunto che aveva la dittatura militare, e poi via via appunto tutte le varie facce di questa dittatura militare. Era sempre la garante dal punto di vista internazionale, per cui nessuno poteva toccarla. Un cambiamento si è cominciato ad avere quando l'Occidente ha cominciato a mettere dei veti, prima di tutto, dei veti e degli embargo nei confronti della Birmania, viaggi di personalità, blocco di alcuni settori del commercio, eccetera. E la seconda, diciamo così, il secondo problema che si è avuto con la Cina è il fatto che appunto la popolazione si è accorta che la Cina stava depredando la Birmania. Per esempio, in Cina sono già distrutte tantissime foreste di legno di sandalo e di legno di rosa e di legni pregiati, e adesso stanno anche distruggendo le foreste birmane. Le acque della Birmania, che servono per irrigare tutto il paese, vengono prese dalla Cina e vengono utilizzate per dighe idroelettriche, il cui quantitativo di energia, l'energia prodotta, viene portata poi in Cina. Quindi, insomma, è proprio una colonizzazione, direi, una colonizzazione della Birmania.
Padre Cervellera, lei non pensa che la paura degli Stati Uniti, appunto, che la Cina possa continuare a in qualche modo incidere sulle scelte del Myanmar, della Birmania, per, come si vuole chiamare, possa, e quindi si crei un braccio di ferro tra Stati Uniti, Europa e Cina, possa far dimenticare le necessità della Birmania, il suo sviluppo, adesso anche l'inizio di questa nuova era, come la stessa San Suu Kyi ha definito la sua vittoria?
Ma guardi, il braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina è già da tempo vivo nel sud-est asiatico, in tutto l'Asia Pacifico, quindi non dobbiamo assolutamente stupirci che questo si stia acuendo un po'. Di fatto però la Birmania si è accorto attualmente che a aprire di più agli occidentali porta più vantaggi economici, probabilmente porta anche stabilità ai militari. Io penso che il criterio con cui valutare queste nuove aperture della Birmania verso Occidente, che servono per ridurre l'influenza della Cina, sia proprio vedere quanto ne beneficiano la popolazione, e su questo appunto possiamo essere certi che naturalmente con una maggiore liberalizzazione del commercio la ricchezza si potrà diffondere anche a tutto il resto della popolazione, ma anche che in qualche modo i militari possono avere la loro parte, perché il problema è sempre appunto l'esercito, è sempre la parte della popolazione che si riferisce ancora alla vecchia dittatura militare. Teniamo presente che attualmente c'è un governo che sembra un governo laico, però è guardato a vista dai militari ed è stato permesso dai militari, probabilmente come scelta di un male minore per avere più commercio con tutto il resto del mondo.
La popolazione birmana è costituita anche dalla presenza di numerose minoranze, c'è anche una minoranza cristiana?
Beh, ci sono minoranze etniche anzitutto, che sono tantissime, sono decine, credo che siano 40-50 le minoranze etniche, e tutte queste minoranze, al di là del primo momento della indipendenza della Birmania del 49, poi invece hanno avuto sempre problemi, soprattutto poi con la dittatura, che li ha totalmente ignorati. In tutte queste minoranze ci sono poi i cristiani. Devo dire che appunto la Chiesa è fatta soprattutto, è costituita soprattutto da queste minoranze, che si sono convertite più facilmente al cristianesimo che non dal ceppo, diciamo così, birmano più legato al buddismo. E questa minoranza cristiana naturalmente soffre le stesse emarginazioni che vivono tutte queste minoranze etniche, e in più è controllata per il timore che i suoi rapporti internazionali con la Chiesa Universale, con il Vaticano, possano creare scompensi dentro nella società birmana.
Quindi, per chiudere, secondo lei questa piccola grande donna, Aung San Suu Kyi, quale grande sfida prima di tutto dovrà affrontare in questo suo cammino poi politico?
Io credo che la prima grande sfida è la pazienza. La pazienza, perché di per sé sì, lei ha vinto molto bene, ci sono 44, no? Mi pare che siano
45, sì. 44
perché uno non
esatto,
ha vinto, appunto.
Esatto.
44 deputati del suo partito, però dobbiamo tenere presente che ci sono, mi pare, 600 deputati, in cui un terzo, oltretutto, viene fissato per i militari. Quindi, mi sembra un po' una situazione da Davide contro Golia. E allora bisogna avere molta pazienza per non credere che tutto può essere cambiato dall'oggi al domani. E comunque questo entusiasmo della gente per Aung San Suu Kyi aiuta la popolazione perlomeno a vivere e a cercare di avere sempre più spazi di libertà. Questo secondo me è la cosa. E in tutto questo io penso che la Chiesa, oggi noi abbiamo ascoltato alcuni vescovi birmani, i quali si sono detti felici appunto per la vittoria di Aung San Suu Kyi e che vogliono collaborare per lo sviluppo di tutto il paese, ma anche e soprattutto per la riconciliazione, perché non è possibile appunto che ci siano tutte queste guerre, guerrette delle minoranze contro il governo centrale, ma bisogna nello stesso tempo anche che il governo centrale dia a queste minoranze sviluppo economico, educativo, medico, eccetera.
Io ringrazio padre Bernardo Cervellera, responsabile dell'agenzia giornalistica Asia News. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a voi.